La mia relazione si suddividerà in alcune parti, una introduzione direi più che generale, generica purtroppo, poi la parte principale che voglio comunicarvi riguarda l'interpretazione fenomenologica del tempo, perché appunto questo capitolo che poi leggerò è incentrato sostanzialmente sul tempo, visto da Coelet, cioè visto da uno che fa un'analisi fenomenologica, come praticamente quasi tutti convengono. Poi mi soffermo un attimo sul concetto di Olam. Quindi alcune annotazioni sulle traduzioni di qualche versetto, ma non tanto. Poi tratterò del Hevel Havelim. Quello è il problema. Tradotto soffio dei soffi, ovvero ciò che passa e non ritorna. E alla fine vorrei fare una piccola, spero, disquisizione sul dono, no? Perché tutto il Coelet è basato sul fatto che dobbiamo godere della vita che ci è data come dono da Dio. Che cosa vuol dire? Perché è un po' difficile per noi godere della vita. Innanzitutto, chiunque constata che nel Coelet vi sono delle contraddizioni, non solo in quello che dice, ma tra quello che fa e quello che pensa. E cioè pensa e dice che non c'è memoria, i posteri non ricordano il passato e questo quindi passa invano, però lui scrive. E per chi scrive? Per i posteri, ovviamente, affinché rimanga la memoria di ciò che lui ha detto. Questa contraddizione penso che siano anche volute perché costringono a pensare, a ragionare, a domandarsi: ma perché così, perché colà? E come sappiamo, la domanda è l'inizio della conoscenza. Sempre nell'introduzione voglio sottolineare l'aspetto individualista di Coelet. Si presenta come un personaggio moderno, non più uno dei tanti, ma proprio lui. E la sua identità si esprime dicendo continuamente io penso, io vedo, io considero e così. Lo dice tantissime volte. Questo individualismo che traspare nel suo modo di parlare, da un lato, appunto, ritrova molta comprensione ai nostri giorni, e però, mi pare, seguendo un suggerimento dei nostri relatori precedenti, che se noi facciamo un parallelo, un abbinamento, un accoppiamento tra il soffio dei soffi e il cantico dei cantici, che sembrano in qualche modo collegati anche attraverso Salomone come figura di collegamento, abbiamo nel cantico la coppia, e cioè non è più l'individuo, ma sono già in due. È già un inizio di socializzazione che però non va molto oltre nel Coelet. Leggo il testo. Per tutto c'è un momento e un tempo per ogni azione sotto il sole. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sbarbare il piantato. C'è un tempo per uccidere e un tempo per curare, un tempo per demolire e un tempo per costruire. C'è un tempo per piangere e un tempo per ridere. Un tempo per gemere e un tempo per ballare. C'è un tempo per gettare i sassi e un tempo per raccoglierli. Un tempo per abbracciarsi e un tempo per astenersi dagli abbracci. C'è un tempo per guadagnare e un tempo per perdere. Un tempo per serbare e un tempo per buttar via. C'è un tempo per stracciare e un tempo per cucire. Un tempo per tacere e un tempo per parlare. C'è un tempo per amare e un tempo per odiare. Un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che vantaggio ci ha l'uomo nel fare quello che fa? Osservo l'occupazione che Dio ha dato agli uomini per occuparli in essa. Tutto quello che fa è adatto alla sua ora, ma anche l'insieme dei fatti adatto loro a considerare, senza però che gli uomini possano afferrare da capo a fondo quello che Dio fa. Ho capito che non c'è altra felicità per loro che godere e rendersi lieta la vita, che anzi, se uno mangia, beve e gode del suo lavoro, è un dono di Dio. Ho compreso che quanto avviene nell'insieme delle cose è Dio che lo fa, e a ciò niente si aggiunge e a ciò niente si toglie. E Dio agisce così perché si abbia timore di Lui. Ciò che già fu è adesso, e ciò che sarà già fu. E Dio riconduce il già trascorso. E un'altra cosa ho visto sotto il sole: in luogo del diritto il crimine e in luogo della giustizia il sorpruso. E ho detto dentro di me: Dio giudicherà il giusto e l'empio, perché c'è un tempo per ogni azione e per tutto ciò che viene fatto quaggiù. Poi mi sono detto: la condotta degli uomini è tale in quanto Dio vuol mostrarli quali sono e far vedere che essi non sono altro che bestie. Infatti la sorte degli uomini e quella delle bestie è la stessa. Come muoiono quelli, muoiono questi. E il soffio vitale è uno per tutti, e la superiorità dell'uomo sulla bestia è zero, perché tutti e due vanno a finire nella medesima dimora. Tutti e due sono usciti dalla polvere e tutti e due ritornano nella polvere. Chissà se il soffio vitale dell'uomo sale in alto e quello della bestia scende sottoterra? Vedo che non c'è altra felicità per l'uomo che godere delle opere sue, perché questa è la sua sorte. Chi potrà ricondurlo a vedere ciò che arriverà dopo di lui? Questo è il testo. Quindi il problema del tempo consiste innanzitutto nel domandarsi che cos'è il tempo. Non è un unico concetto, un'unica categoria. Con la stessa parola, sia Coelet, sia Sant'Agostino, sia altri, intendono cose un po' diverse. Ecco, allora inizio con il presente psicologico. L'esperienza primaria che noi abbiamo del tempo è il nostro presente qui. Noi siamo qui in questo momento e siamo vivi, e quindi la nostra vita corrisponde all'essere presenti in un certo momento. È una presenza non istantanea, ma dura, ha una durata. Cioè il nostro presente continua, non è istantaneo. L'istante della matematica e della fisica non ha durata, è come il punto che non ha dimensione. Invece il nostro presente dura, può durare tanto, può durare molto, può essere veloce, può essere lento, ed è un'esperienza ovviamente di tutti che certi momenti passano in fretta e certi momenti invece sono molto lenti, durano a lungo. Quindi l'unico momento in cui noi viviamo veramente è il presente, perché il passato ormai non c'è più. Il passato è un tempo diverso dal presente. Il presente lo viviamo, è davanti a noi. Il passato possiamo soltanto, nella migliore delle ipotesi, ricordarlo. Il futuro ovviamente ancora non c'è. Quindi del futuro possiamo soltanto prefigurarlo, immaginarcelo, aspettarcelo, ma non esiste ancora. Quindi la nostra vita è il presente. Quando traduciamo et, che è il termine usato da Coelet in questa serie di enunciazioni, il suo significato è proprio il momento presente, quello, l'unica realtà che esista. Allora, quando dice c'è un momento per generare, vuol dire che in questo momento qualcuno si sente di dover generare, di dover far figli. È un tempo per morire, vuol dire che in questo momento qualcuno muore. Quindi tutta la serie dei momenti che vengono enunciati sono una specie di periodo durante il quale noi stiamo vivendo, stiamo agendo e siamo presenti a noi e di fronte all'ambiente. Questa continuità per cui il presente dura è una continuità dovuta a meccanismi psicologici, cioè non è un fatto fisico. Tant'è vero che adesso non mi soffermo perché parlare di tempo in fisica diventerebbe un argomento tremendo. Oggi i fisici, possiamo dire, si dividono in due parti, quelli che sostengono che il tempo esiste e quelli che dicono che il tempo non esiste. E il concetto di tempo in fisica è comunque diverso da quello che noi sperimentiamo. La nostra durata è dovuta a meccanismi che noi chiamiamo di integrazione. Cosa vuol dire integrazione? Vuol dire che varie parti o vari momenti, vari elementi dell'input sensoriale vengono legati fra di loro, secondo certe leggi, certe regole, in modo da costituire delle unità. Per esempio, ogni oggetto è fatto da più parti, ma se noi osserviamo, la prima cosa che vediamo di un oggetto è l'oggetto intero. Per esempio, se uno mi osserva, vede, se restringe il campo di attenzione e osserva la giacca, vede la giacca, poi può anche vedere i bottoni. Ma non è vero il contrario, cioè non è che la figura nella sua totalità derivi perché noi mettiamo insieme i pezzi, come si fa con un puzzle. No, è il contrario. Noi vediamo il tutto e poi, volendo, possiamo scomporlo in parti e dire, guarda un po', in quella totalità c'erano queste parti. Questo insieme è fondamentale perché ci permette di vivere, di ascoltare la musica, per esempio. La musica non è una successione di suoni e di note, ma sono frasi intere, melodie, armonie, che noi percepiamo con una certa unitarietà. Lo stesso anche quando si parla. Una frase fatta di parole, vocali, consonanti, eccetera, ma noi non li mettiamo insieme, le prendiamo come un tutto. E così nella nostra modalità di osservare il mondo, l'attività percettiva organizza automaticamente le cose in questo modo e automaticamente ci produce una impressione di presente che continua con una certa velocità. Questa interpretazione risale a Sant'Agostino. È sempre stata ripresa, è citato da tutti coloro che parlano di tempo e addirittura Salvatore Taranto si sente il dovere di completarla, perché secondo lui questa visione fenomenologica del tempo è troppo soggettiva. Cioè il tempo è qualcosa che proviene dalla nostra mente, siamo noi inconsapevolmente, ma è il nostro modo di funzionare che ci costruisce il momento presente. E dice no, non è sufficiente questo perché dobbiamo salvare una oggettività del tempo. Un tempo che esiste, che Dio ha creato e che Dio ci ha donato affinché in questo tempo avvenga la redenzione e così via. Però mentre la fenomenologia descrive senza preconcetti ciò che si vede, si sente, cioè ciò che ci è immediato, il pensiero riflesso fa ragionamenti, fa deduzioni e quindi ovviamente si domanda il perché, il come e così via. Il perché e il come avvengano queste attività mentali che ci determinano il nostro presente, a noi adesso non interessa. Perché? Perché il Coelet non interessava, lui si basa su questo aspetto immediato del nostro essere e quindi molto soggettivo, diremmo. Oltre al momento presente, come dicevo, vi è il passato. E il passato, secondo la mia interpretazione, teorizzazione, si divide in due parti. C'è un passato che è costituito dall'insieme degli eventi che sono succeduti. E questi possono essere noti, anzi la grande maggioranza non è nota. Invece c'è un passato che è la nostra memoria del passato e quindi è ciò che noi ricordiamo. Quello dice: non c'è memoria del passato. È una constatazione, diciamo, esagerata, perché quando dice tutto si ripete, e come si fa a sapere che una cosa si ripete se non si ricorda quella precedente e non la si confronta con quella attuale? È necessario, per fare questa affermazione, ricordare eventi precedenti. Quindi questo è un esempio delle varie contraddizioni del Coelet, dove dice: non c'è memoria, però è implicita in tante cose che dice. La sua affermazione dice: purtroppo ce n'è troppo poca memoria. Cioè la storia non insegna e ci dimentichiamo facilmente per vari motivi. Quindi quando noi cerchiamo di capire la storia intesa come l'insieme degli eventi passati e quale influenza hanno sul presente, e dobbiamo ovviamente ricordarli. Quindi è una operazione mentale superiore di comprensione che costituisce un po' parte del compito che ci ha dato Dio. Vi trovate in questo mondo e avete il compito di capire voi stessi nel momento presente e come il presente è il risultato di una storia. Poi vi è anche il futuro, che non esiste ovviamente, se non nella nostra capacità di prefigurarlo, predeterminarlo, prepararlo. Se voi siete qui adesso è perché a un certo punto siete usciti di casa, avete camminato e siete arrivati qui. Quindi il momento attuale dipende da ciò che è stato fatto prima, da eventi precedenti. E questo vale dal passato verso il presente e altrettanto vale del presente verso il futuro. E qui c'è un compito, quindi il vivere il presente significa anche preparare il futuro. Prepararlo in modo tale da poterlo vivere adeguatamente. Quindi le operazioni che oggi facciamo in vista di un fine che verrà successivamente è un lavoro che il quale si domanda: ma siete sicuri che poi ci sia il futuro? Quello che fai oggi, domani vado di qui, faccio di là, e chi ti ha detto che domani ci sei? Allora, è vero, è possibile che il mio presente si interrompa e non continui. Ciò nonostante ho l'obbligo di continuare a costruire il futuro, perché se non è per me è per gli altri. Questo non lo dice il Coelet, però è implicito nel compito che Dio ha dato all'uomo. L'importanza del presente poi è un'altra ancora. Quello che non si fa adesso non è fatto. Cioè, se in questo momento devo fare o sento che è giusto fare qualcosa e lascio passare questo momento senza il farla, quel qualcosa non è fatta. Quel momento è andato perso. Bisogna, se io voglio fare qualcosa, spendere un altro momento, un'altra parte della mia vita per farlo. Se non faccio il compito adesso, mi tocca farlo domani. Quindi il momento attuale è di una estrema importanza e implica una grandissima adesione al dover fare, a sfruttarlo, al viverlo pienamente, perché quando è passata una pezza della nostra vita. E buttare via il tempo, cioè, vuol dire buttare via la vita, e si arriva in fondo con quello che si è fatto. Io credo che da anziani si colga molto meglio l'importanza del tempo, perché da giovane, quando ero studente, ricordavo soprattutto un professore che insisteva: non perdete tempo, perché voi non sapete Già, noi non lo sappiamo, abbiamo tutto davanti. E adesso me ne accorgo che quello che ho perso oggi chissà quando e se lo recupererò. E questo è il problema di fondo del Qohelet, no? E cioè vivere per qualche cosa che non si sa se continuerà o meno. E qui entra in gioco quel dono che Dio ci ha fatto del Olam, tradotto molto spesso come eternità, oppure mondo, oppure globalità. L'interpretazione più stretta, secondo i vari commentatori, vari sono tantissimi, una cosa spaventosa. I vari commentatori è una nuvola di persone. Negli ultimi 2 o 3 anni sono usciti tantissimi libri grossi sul Qohelet, molto interessanti. E come diceva Mazzinghi, lo studio della Bibbia effettivamente diventa lo studio dei biblisti. Che cosa hanno detto, perché hanno interpretato e tradotto così e colà. Comunque questo Olam ha fondamentalmente un significato temporale che riguarda tutto lo svolgersi degli eventi storici. E cioè, mentre la nostra vita, il nostro presente è una specie di finestra su questa corrente, dove il passato non c'è, il futuro neanche, per Dio è tutto presente. E l'Olam sarebbe questa visione d'insieme di tutti gli eventi del mondo. Ovviamente la visione d'insieme temporale comporta anche un aspetto spaziale. Infatti, se noi adesso abbiamo un presente qui, siamo qui, siamo in un luogo specifico e tutti sappiamo che nello stesso momento non siamo da un'altra parte se siamo qui. Quindi spazio e tempo sono molto strettamente legati, e lo stesso Qohelet, in una frase, se non ricordo dove, fa proprio presente, no? Scambiando lo spazio con il tempo, dicendo che c'è uno spazio, un luogo perché succedano le cose, giustamente. La differenza è comunque molto rilevante, perché se io dico un luogo, il luogo dove si fa la giustizia, e chi è che la fa? Possono essere in tanti, mentre se dico un tempo, per una persona è solo quello. Il tempo di fare giustizia è uno, è il presente, non ce n'è uno passato, uno futuro. Se il presente richiede di dover fare giustizia, quello è il momento e conseguentemente, necessariamente, anche un luogo. Allora, Dio ci dà questa possibilità di prefigurarci una storia che ha un divenire tra passato, presente e futuro. E noi non è che lo vediamo, che lo capiamo, anche perché per capire qualunque oggetto, evento della vita, è necessario metterlo in relazione con altri. Cioè, non c'è nulla che abbia un senso se decontestualizzato. E la storia vuol dire che c'è stato un momento che ha preparato il successivo, ci sono stati vari eventi che hanno confluito. Se non si capiscono tutti questi insieme di relazioni, non si capisce semplicemente. Fondo. Quindi, per capire veramente il senso della vita, bisognerebbe non solo sapere che esiste questo insieme di eventi, ma conoscerli tutti e vedere tutte le relazioni che ci sono tra di loro. Quindi noi abbiamo una intuizione di questa possibilità, ma non ne abbiamo i mezzi per portarla a termine. E questo è ciò che dice il Qohelet, no? Questo senso di inefficacia del nostro lavoro, non riusciamo a compiere il compito che Dio ci ha dato, anche se lo intuiamo. E poi c'è un altro aspetto sempre legato con l'Olam, ed è il desiderio di non finire. Cioè, noi ci accorgiamo che il presente continua e noi siamo tutti contenti, avanti, avanti, avanti. Poi, a un certo punto, tutti hanno l'esperienza che finisce, ci addormentiamo. Quando dormiamo, non esistiamo. Cioè, non abbiamo nessuna esperienza umana, se non quella dei sogni, ma ce ne accorgiamo solo quando ci si risveglia. E quindi il risveglio è un ritorno alla vita che comporta due aspetti fondamentali. Uno è il fatto che ritorna il presente, mentre si dorme non c'è. E lo vediamo, è qualcosa che si tocca, si sente, ci coinvolge. E poi, altro punto estremamente importante, siamo noi. Sono io che mi sveglio, sono ancora lo stesso di ieri sera che mi sono addormentato. Cioè, è necessaria questa continuità dell'identità individuale affinché io possa dire sono io oggi, sono io domani, ieri e così via. Allora, a noi dispiacerebbe molto domani non svegliarci e non poter continuare la nostra vita. E se fosse un altro a svegliarsi, beh, a noi non ci interessa niente, noi non ci siamo più comunque. Quindi questa identità è importante ed è quella che sta alla base di un fatto molto noto agli psicologi, che noi non vogliamo cambiare, vogliamo mantenere la nostra caratterizzazione. Perché un cambiamento vorrebbe dire che non sono più io. È difficile cambiare mantenendo una certa propria continuità e identità. E qui è il problema psicologico del cambiamento, non solo individuale ma collettivo. Quindi questo desiderio di continuare e quindi di non morire, di prolungare il presente indefinitivamente, sarebbe questo olam che noi abbiamo dentro. E ci accorgiamo che è vano, cioè purtroppo finisce. Se c'è una cosa certa a sto mondo è che il nostro presente a un certo punto non riprende più. Allora tutte le considerazioni del Coelho dice, ma dove sta l'importanza del nostro vivere? Allora passo subito alla considerazione di Hevel Havelim, perché è legata proprio con l'importanza del presente, cioè della vita. Se la vita finisce e l'individuo con la sua identità, con tutta la sua storia e con tutti i suoi valori, eccetera, cessa di esistere, che importanza ha? È finito, è passato. Coelet fa capire che l'uomo è estremamente legato alla continuità. Il suo valore è ciò che rimane costante nel tempo, ciò che non finisce, perché quello sì che vale. Cioè sembra che ci sia questo legame tra continuità temporale, cioè persistenza della vita del presente, e valore, ciò che vale continua, ciò che finisce non vale. Non ha continuità, per cui tutte le creature passano, tutto passa e tutto che senso ha? C'è qualcosa che rimane, la terra, Dio, la sua opera, quella rimane, quella non è mai Hevel Havelim, soffio dei soffi che passa e non lascia traccia. Quindi rientra in questa visione la considerazione che Dio è il massimo di permanenza, di stabilità, è ciò che è il massimo valore per l'uomo, e l'uomo invece è costretto a scomparire. Questo desiderio di continuare la vita viene dal Coelet trattato in modo molto, secondo me, leggero, e cioè noi sappiamo che finiamo, sappiamo però che desideriamo continuare, che Dio è questa totalità che permane, e non dice nulla sul come possiamo permanere, cioè su quale possibilità ci sia per prolungare la vita. Non lo dice. Qui qualcuno dice, se non lo dice, esclude che ci possa essere un'altra forma di vita. Altri dicono, beh, se non lo dice, non lo esclude. E di fatto non ne parla mai. E quindi non parla mai di come è fatta l'eternità di Dio. perché qualcosa al di fuori della storia, al di fuori della nostra conoscenza, immaginazione, cioè noi non abbiamo accesso a questa dimensione. La nostra dimensione storica è quella che constatiamo nel presente e ricordiamo del passato, e quindi questa qui non è la dimensione di Dio. E rimane comunque questo punto di domanda, dice: qual è l'esito della vita? Il mio amico diceva: per quanto si faccia, non se ne viene fuori vivi da sta vita. Non se ne viene fuori vivi. E questa è la considerazione del Coelho. Però dice: guardate che la vita è un dono di Dio e non è un nulla, non è mai hevel havelim il dono, no? Ciò che proviene da Dio non è mai soffio, è qualcosa che è importante. Ruach viene da Dio e poi ritorna a Dio. Quindi mentre nel passaggio che abbiamo letto dice l'alito, ruach dell'uomo e quello dell'animale, ciò che li fa vivere, dove va? Vanno tutti e due allo stesso posto? E cioè vanno in basso, nello Sheol? No, dice, dopo dice che il ruach dell'uomo torna a Dio. Quindi non interpreta cosa significa questo. Qualcuno dice, beh, insomma, lui lo dice, non è una nostra deduzione. E questo è importante per capire che non solo non parla dell'aldilà, ma in qualche modo lo ritiene implicito, senza nessunissima definizione. Ecco, a questo punto riprendo alcuni passaggi delle traduzioni, non per commentarle tutte, perché insomma non ci vorrebbe non solo il tempo, ma vi dico, ogni commentatore ha le sue enormità di pagine, di capitoli, e quindi io dico solo qualche cosa. Sono considerazioni di traduzioni nelle quali ritengo che quella visione che vi ho proposto del tempo abbia un qualche rilievo. E la frase più iniziale del testo dice: c'è un Zeman, un periodo, una stagione per ogni cosa, e ogni evento avviene in un certo tempo. L'evento si realizza in un certo presente di qualcuno. Allora, le traduzioni sostengono, anche i nostri commentatori, cioè, questo viene tradotto meglio come momento, addirittura momento opportuno, addirittura predestinato da Dio perché si avverino certi eventi. Non è l'unico significato di questo termine et breve, perché spesso l'opportunità deve essere colta dall'uomo per fare la cosa giusta, non è imposta da Dio. L'uomo può cogliere che cosa è opportuno fare. Altre volte l'evento citato in questa lista, che noi sappiamo è una lista non originale del Coelet, perché la si ritrova in altre parti, però si addice perfettamente al suo modo di considerare la vita. E certi eventi non sono voluti dall'uomo, ma succedono. Per esempio, si muore. È difficile che noi vogliamo morire. Può succedere, ma quando succede, gli psicologi sanno che è per un desiderio di vita, di una vita migliore. E questo desiderio di morire vuol dire le condizioni in cui mi trovo sono peggiori della vita. Quindi io vorrei sì vivere, ma il meno peggio è quello di morire. E questo è la motivazione di chi, secondo gli psicologi, la maggior parte, si suicida. Cioè è sempre una ricerca di vita migliore, se vogliamo. Però ovviamente quando il cuore dice c'è un tempo per morire, non è che ci sia un tempo in cui io scelgo di morire, no, mi capita Quindi ci sono momenti della vita in cui capitano certe cose. Altri momenti, dicevo, sono io a sceglierle. E quelli che capitano, da chi provengono? È Dio che li vuole? Punto di domanda. È il fato? Il Coele ha qualche espressione che indicherebbe un fato, però non si pronuncia. Capitano. Quindi la traduzione è il momento opportuno per fare qualcosa, non si applica a tutte quante queste formulazioni. Per esempio, c'è un momento in cui ci si sente di generare un figlio. Traduco così. Cosa vuol dire? Vuol dire che il bambino non gli viene neanche in mente, all'anziano neanche, che lui si senta nel momento giusto per far figli. C'è un momento della vita in cui uno si sente adatto, lo vorrebbe fare, è disponibile e così via. Allora, come si fa ad accorgersi di questo momento? È una percezione del tempo. In questo caso, direi, è una questione ormonale. Cioè un meccanismo fisiologico che ci mette in una certa situazione caratteristica di un certo periodo di età e non di altri. Quindi la percezione del tempo ha un'altra connotazione qui. Non è solo il presente vissuto direttamente, il passato ricordato e il futuro, ma è il cogliere alcune caratteristiche che ci vengono fuori più o meno spontanee. Per esempio, alla mattina iniziamo la giornata, siamo freschi. A un certo punto diciamo, basta, è ora di finirla, è ora di andare a dormire. Come facciamo ad accorgerci che è ora di iniziare la giornata di lavoro, di attività, ed è ora di finirla? E come rispondereste? Uno guarda l'orologio, no, non serve, l'orologio sappiamo benissimo non c'era, tutti se ne accorgono lo stesso. Ah, guardiamo il sole, quando diventa chiaro può essere una risposta, e quando diventa scuro, ma non è necessaria. Si fanno degli studi molto importanti, no? In cui le persone sono tenute in un ambiente a luce perfettamente costante per vari giorni per vedere che cosa, come questo orologio interno che ci fa dire è mattina, è sera, è ora di iniziare, è ora di finire, si sviluppa, a quali leggi obbedisce, come può essere alterato e riaggiustato. Siccome una volta non c'era il problema, ma oggi c'è il problema di cambiare improvvisamente il fuso orario, il famoso jet lag, e noi ci troviamo a disagio quando questo orologio interno non è sincronizzato con l'ambiente esterno. E quindi si impone il problema di capire. Ma c'è questo orologio interno che ci permette e ci fa dire, no, è mattina, è sera. Quindi quando si dice è il momento per fare una certa cosa, la opportunità ci viene da questa percezione immediata, spontanea, automatica, che noi abbiamo perché siamo fatti così. Quindi vi è un orologio interno un po' complesso, non solo quello del giorno, quello del periodo di età, no? Se sono in epoca di generare, ci se ne accorge. L'uomo un po' meno, gli animali molto di più, però insomma se ne accorge anche nell'uomo. Ma si accompagna a questo orologio endogeno una capacità di leggere nell'ambiente i segni dei tempi, e cioè se si annuvola prevediamo che piova, e con l'esperienza se le nuvole vengono di là sappiamo che certamente piove, se vengono di lì invece probabilmente no. E questi sono apprendimenti che abbiamo rispetto a ciò che succederà nel tempo. Per esempio, vediamo che a un certo punto la natura rifiorisce, è primavera, E dice, allora bisogna andare a seminare. E allora piangendo si va a seminare. Ecco, perché piangendo? E dice, abbiamo poca roba qui, se poi la buttiamo anche sottoterra, chissà come va a finire. Dopo passa la stagione, arriva l'estate e dice, oh bene, guarda che rigogliosa è la natura, è il momento di andare a raccogliere. E allora lo si raccoglie cantando, guarda quanta abbondanza. Notare che il raccolto, sempre nella interpretazione di Coelet, è una specie di più, surplus, cioè qualcosa che si accumula. E si esprime in modo tale il quale dicendo, guardate, non fate affidamento sul itron, su quello che avete messo da parte, perché magari domani non ci siete. Ma questo non è un male, accumulare. Non fateci affidamento. Perché, se voi ricordate Giuseppe, per le 7 vacche grasse ha accumulato e dopo per le 7 vacche magre ha usato ciò che aveva accumulato. Quindi era una saggezza questa di mettere da parte. L'unica cosa, attenzione, non credere che il senso della tua vita, la tua soddisfazione stia lì, come il ricco e pullone. Preparato altro che Giuseppe, aveva riempito tutti i granai e poi è morto. Allora il Coelho dice, hai sbagliato fare affidamento sull'accumulo perché quello te lo mangiano gli altri. Ciò nonostante, bisogna capire bene, ciò che è ciò che è vano, passeggero, futile e qualcuno dice addirittura insensato, assurdo, è il fatto che non possiamo fare affidamento su ciò che avverrà in futuro. Poi c'è un momento per star bene o un momento per star male. Sono eventi, condizioni biologicamente e psicologicamente diverse, positivo o negativo, come l'esperienza del piacere e del dolore. Molte di queste coppie sono in antitesi, ma non sono necessariamente in antitesi. Interpreti dicono, servono per dare il senso della totalità della vita umana. Succede questo, succede quello, e tutto ciò che succede avviene in un momento presente. Quindi piacere e dispiacere, cioè salute e malattia. Il dolore non è un male, ma una condizione necessaria alla vita senziente. Senza dolore si rischia di morire facilmente. E ci sono poche persone che non sentono dolore, ma sono in pericolo di vita, perché il dolore è funzionale. Allora, considera il Coelet il dolore fisico senz'altro, ma quello psicologico, e cioè il male che mi proviene dagli altri, sembra che lui non ne parli, e cioè il male che deriva dalla intenzione malvagia che uno ha di fare del male contro di me. E io credo che non ne parli per un motivo semplice, che a noi le intenzioni degli altri interessano relativamente poco. Se uno ti dà una botta in testa e se uno andando per un sentiero gli cade un sasso in testa, piglia una botta allo stesso identico modo. Solo che in un caso non si arrabbia col sasso, è venuto giù, così come avviene un terremoto, avviene. Mentre se uno mi dà la botta in testa mi arrabbio. E perché? È perché ci vedo l'intenzione malvagia. Ma quello dice, ma lascia perdere, capitano tutte queste cose, finita lì. Il problema suo, dirà lo psicologo, se lui ha l'intenzione malvagia. E tu sei stato sfortunato, sei capitato proprio nel mezzo di un temporale, sei scivolato e ti è successo quel che ti è successo. Quindi, dimmi.
Capitolo 7, 21, dice una cosa simile sulle parole, non sui sassi in testa. Dice ancora, non fare attenzione a tutte le dicerie che si fanno, così non sentirai che il tuo servo ha detto male di te. Infatti il tuo cuore sa che anche tu tante volte hai detto male degli altri, quindi mi pare corrisponde a quello che tu dici, no?
Cioè, esattamente.
Per quello non è poi importantissimo il male che ci viene dagli altri, e in fondo neanche quello che facciamo negli altri.
È ciò che gli psicologi cercano di farci capire, no? Per poter sopravvivere con serenità di spirito, non bisogna prendersela. Ma perché? Perché non è un nostro problema se ti cade qualcosa addosso, se ti prendi una malattia, che è avvenuta, cerca di guarirla, cerca di evitarla, eccetera, però alla fine tutto finisce. Ecco, secondo il Qelet, qualsiasi presente non lascia traccia, e quindi non esiste la storia, se fosse vero. Non serve prevedere il futuro. Invece, sono esempi di contraddizioni, no? La nostra esperienza ci dice che noi siamo consapevoli di derivare da una certa storia e ce la programmiamo e, per quanto è possibile, la realizziamo. Quindi non è vero che non c'è storia, non c'è effetto della persona sull'ambiente esterno. Tant'è vero che quello dice: il mondo, la terra, non ne risente dell'uomo. Scompare l'uomo, rimane tale quale. E noi oggi diremmo: magari fosse così. Purtroppo la terra ne risente. Dice: perché il Qelet ha detto questo? Perché non ne aveva l'esperienza. È tutto lì. Quindi quando si afferma che la sua base è fenomenologica è perché si basa sulla osservazione, sull'esperienza, sul ragionare su ciò che lui vede e sente. Poi, per finire, due parole sul dono. Perché dice Coelho? Bene, la vita è questa finestra che continuamente si sposta e lascia da parte nel magazzino storico del non più esistente qualcosa, e c'è qualcosa di nuovo. Poi lì non c'è niente di nuovo, abbiamo già detto prima. Per poterlo dire bisogna confrontarlo, quindi non è così immediato l'affermazione che non c'è niente di nuovo. Tutto passa e non rimane nulla. Che cosa rimane? Il fatto che dobbiamo godere della vita, di quello che Dio ci dà, perché tutto è un dono di Dio. E questo lo dice non una ma più volte. Quindi chi afferma che quel è un grande ateo si è sbagliato proprio, perché è proprio la spiegazione ultima, il senso della vita è proprio basato su questo, che la vita ci proviene da Dio, ci dà Dio il bene, il male, il mangiare, il bere, i piaceri, il dolore, tutto quanto. E ci dà la possibilità di intervenire sul mondo, e anche il compito di intervenire, e tutto viene da Dio. Quindi cosa significa gioire del dono che viene da Dio? Ecco, io ritengo che nella nostra cultura, nella nostra società di oggi, è molto esasperata l'autonomia, l'esigenza di autonomia delle persone, l'autosufficienza. Una persona ritiene che la sua massima completezza consiste nel non aver bisogno degli altri. Per carità, faccio da solo, i bambini devono impararlo, ma quando si è grandi non occorre impararlo. Invece no, uno è padrone di se stesso quando è in grado di fare tutto ciò che gli serve. Quando è che comincia a soffrire? Quando si accorge da anziano che non ce la fa più, ha bisogno degli altri, e questo mette in crisi quel senso di autonomia, dico esasperata, che caratterizza la nostra vita. Noi quante volte abbiamo sentito dire, sarà una cultura del passato, ma mi pare che si continui: appena mi accorgo che non sono più padrone di me, che ho bisogno che sono di peso agli altri, preferisco togliermi dai piedi. È una cosa abbastanza comune. Il dono: io faccio un regalo. Ah, ma non dovevi. Ma come? E ti faccio regalo. Ma non dovevi disturbarti. Ti piace o non ti piace? Sì, mi piace, ma mi dispiace che tu ti sia preoccupato. Insomma, ti dispiace o non ti dispiace? Qui non se ne viene fuori. Noi siamo sempre dispiaciuti che gli altri ci facciano dei doni. Perché il fare un dono è... sembra essere nella sensibilità comune una imposizione di un debito, e cioè io ti regalo questo perché tu poi ti senti in dovere di sdebitarti, e lo si usa proprio con questi termini. Allora non si ha piacere che uno ci faccia dei doni, e se ce li fa ci difendiamo e prima che si può ci sdebitiamo. È una mentalità veramente orrenda, disumana. Eppure è corrente. Quando quello dice, no, godete del dono di Dio, no, per carità, io mi arrangio da solo, scherziamo? No, dice, tu devi essere contento di quello che... Ma perché dobbiamo esserne contenti? Il dono che Dio ci fa richiede forse un contraccambio, come noi normalmente lo sentiamo nella nostra... No, è del tutto perfettamente gratuito. Quindi il dono di Dio assolutamente non richiede di essere contraccambiato. E allora ha delle conseguenze? Ecco, io la vedo così. Il dono è una manifestazione d'amore. È una proposta di relazione, di entrare in relazione. E è ovvio, ti regalo un diamante. È una proposta di relazione che dimostra un amore, un progetto, qualche cosa. E qual è la risposta? Non è che si contraccambia. Entro in relazione, accetto il dono. Perché la cosa più importante rispetto al dono è di accettarlo. Questo mi fa entrare in relazione con la persona che me l'ha donato. Ed è quello che vuole Dio. Ci dà la vita perché noi entriamo in relazione con Lui. E nella vita nostra normale abbiamo grandi difficoltà di entrare in relazione con le persone. E ce ne difendiamo per vari motivi. Il primo motivo logico è la limitazione del nostro essere. Non possiamo entrare in relazione con tutti, 2-3 persone molto intime, 5-10 abbastanza, con centinaio, ma poi basta, e siamo miliardi. Quindi c'è una impossibilità di entrare in relazione con tutti e di conseguenza... c'è anche il rifiuto, non ce la faccio. Quindi di fronte a una nuova proposta di una persona che vuole entrare in relazione con me, mi sento escluso. Però Dio ci dice, guarda che la completezza umana sarebbe proprio questa, di entrare in relazione con gli altri, con Lui. Cioè accettare il dono di Dio, entrare in relazione con Dio, significa in concreto per l'uomo fare la stessa cosa nei confronti del prossimo, degli altri. Quindi non è quel famoso scambio per il quale ci si deve sdebitare, ma è una nuova concezione dei rapporti tra le persone. Ricordo un'illustrazione che un professore, mio amico collega, ormai morto, il professor Raimondino, mi faceva. Gli uomini si scambiano tra di loro varie cose, informazioni, soldi, potere, affetto, amore, eccetera. E le cose vanno bene quando gli scambi si mantengono allo stesso livello. E cioè, se tu mi dai soldi, io ti do soldi. Se tu mi dai affetto... io non ti do dei soldi, perché è sbagliata la categoria. Allora, se io do amore, la richiesta, lo scambio giusto, diciamo, per creare una simmetria è ridare amore. Allora, entrare in questa relazione significa anche entrare in una forma di comunione, e cioè quando si entra in relazione con una persona si entra in una, per più o meno, forma di unione, che può essere molto profonda con certi, un po' meno con altri, e qui noi abbiamo varie esperienze di questa comunione. E questo sarebbe, secondo la mia interpretazione, il fine ultimo, entrare in comunione con gli altri e con Dio. E, diciamo, una conclusione, una deduzione della lettura del Coelet. E con questo dovremmo riattaccare l'inno alla gioia, no? Grazie dell'attenzione.
Che Coelet, tutto sommato, inviti a metterci in relazione con Dio, è deducibile da questo, no? Perché dono vuol dire accettarlo. Ecco, la relazione con gli altri non è un'aggiunta che hai fatto tu?
No, c'è un'affermazione che dobbiamo agire, di fare il tov. Il nostro compito è di produrre qualcosa di buono.
E dove è scritto?
Oh, c'è. No, adesso così a memoria. Sì. E siccome l'ho visto,
questo non ci fosse, noi lo possiamo aggiungere.
Infatti io ho detto, guarda un po', usa questa espressione, ci affida un compito di far qualcosa tov nel mondo, no? Che è una ripetizione della creazione. Contribuiamo alla creazione, perché usa lo stesso termine. Te lo troverò, per carità, lo metterò nella.
Proprio trovare una discrepanza. No, mentre la relazione con Dio la capisco, la colgo, la relazione con gli altri, che si è detta in Coelet, non l'avevo.
No, non è, infatti, non è una relazione, ma è un compito di agire come ha agito Dio.
Dice Coelet, getta la tua semente, forse quella. Getta la tua semente.
Sì.
Non sai cosa ne verrà fuori.
Esatto, non sai cosa ne verrà fuori. Quello vuol dire proprio ciò che dicevo. Tu fallo, perché è una programmazione del futuro. Dopo non sai se viene fuori, se tu muori.
Sì.
Non farci conto, ecco.
Grazie, non è più morta.
Questo può essere una cosa salviata.
Sì.
Comunque ti conviene farlo, insomma.
No,
non è che convenga. Lo fai solo perché è un compito dato da Dio.
Della mezza dozzina di cose che avrei da dire, ne taglio, però salto tre. Come mi attirano i punti problematici? Allora, uno, quelle, c'è un tempo per morire, un tempo per fare, eccetera. Lì mi pare che assolutamente il verbo usato non solo nel termine, cioè il termine è usato non solo nel termine equivoco, perché voler dire pure semplice accadimento o voler dire opportunità, e non c'è modo di sanare la duplicità di ricordi.
Esatto. Sì, l'ho anche detto, credo.
Sì, però dopo non ho capito bene.
Ah, vabbè. Sì, comunque.
Seconda cosa. Tu hai detto poco dopo l'inizio che poiché il tempo passa e non ritorna, dobbiamo impiegarlo bene in modo tale da alla fine della vita avere qualche cosa che abbiamo costruito. E mi chiedo da dove viene tanto sfrenato ottimismo? Cioè, è una cosa, come dire, sostenibile, ma è incontrovertibile, perché voglio dire, con pari plausibilità, e strano proprio il Coelet, si potrebbe dire il contrario. È esperienza comune, certo, che quello che abbiamo fatto nella vita, poi abbiamo realizzato qualche cosa, ma è esperienza altrettanto comune anche del contrario. Uno si è affermato, ha fatto le cose, dopodiché, tutto qua. O del partecipio, insomma, tutto, e dopo crolla. Quindi noi.
Sì, però io faccio il ragionamento, diciamo, per negativo. Tu non fare nulla e ti trovi col nulla.
Allora arrivo alla terza, la più pungente, terza più pungente punto problematico. In base a quello che tu hai detto, c'è una frase che tu hai detto, e cioè che tutto ciò che per quelle, tutto ciò che vale dura per sempre. Se ne deduce che ciò che non dura per sempre non vale. E allora per la traduzione tradizionale, vanitas vanitatum, non è poi così.
No, esatto, hai ragione, ma...
Ricordo, se tu sento dire soffio, eccetera, non dire dove sta la differenza.
Sì, sì, sì.
Vanità non c'è nulla, però in base a quello che ti ho detto, sì. ciò che non ha consistenza temporale non ha valore.
Ti è sfuggita
l'interpretazione tradizionale.
O ti è sfuggita o non l'ho detta bene, ma c'è un se nel mio ragionamento. Se l'interpretazione è questa, la traduzione della temporalità in importanza, in rilevanza, in senso, se è questa, allora la vita è contingente ed è vana. Ma chi ha detto che deve essere questa l'interpretazione? Perché non è una questione di importanza. Dov'è che ce l'aveva? Eccolo. Ecco. Da una derivazione ci possono essere interpretazioni di questo tipo, e cioè dal fatto che, come dice il Coelho, però per fortuna, non per fortuna, ma la terra sta ferma, Dio sta fermo, ciò che lui fa continua sempre, quelle sono cose ferme e l'opera umana invece passa. Allora, è una affermazione che non necessariamente comporta un significato di valore. Non necessariamente. Io dico che chi gli dà questo significato di valore, allora ritiene contingente, negativo il fatto che scompaia. Ma non è l'affermazione del Coelho. Lui dice scompare, non c'è più. Non esiste. L'uomo, tutto quello che lui ha fatto, dopo un paio di generazioni non rimane più niente. Della storia umana, scomparsa l'umanità, non rimane niente. E basta. Non dice che è un bene o un male, mai. Almeno questa è la mia impressione.
Capito, però mi pare un po' tirata, perché c'è il romantico che dice, guarda com'è figa la vita, oddio com'è bella, prendiamo la
no.
Francamente non mi fa proprio l'umore di quello che vedo questo qua.
No, tutto è dono di Dio.
No,
per lui sì,
molto è opera dell'uomo ed è opera effimera.
Certo. Beh, è quello. Francesco?
Penso che quando noi parliamo di vanità, diciamo che teniamo presente una certa tradizione che ci porta a questa parola,
sì, certo.
La vanitas, che è qualcosa di spregevole, qualcosa da cui rifugire come se fosse il diavolo. Questa è la tradizione che c'è stata, ha assunto anche manifestazioni esasperate, con Savonarola che faceva il falò delle vanità, in cui bruciavano i quadri nel Firenze. Ecco, allora è chiaro che questo non è il senso di Avalin, perché Coelho non dice di rifugire, la vita è ma dice il contrario, dice che l'unica speranza che abbiamo è in questo Ebel e dobbiamo gioire di questo. Mi pare che questo sia il senso anche del tuo intervento. Ecco, io su questo, ecco, attenderei molto invece quell'aspetto, ecco, che vedo molto problematico della continuità. Ecco, per me cioè la felicità di Coelho credo che coincida proprio con la transitorietà. L'unica felicità possibile è nel transitorio, in ciò che passa. Il continuo è un mistero che noi non riusciamo a capire.
non c'è mai un punto in cui lui ipotizzi qualcosa di meglio, ecco, in al di là di ciò che è temporaneo. Non c'è nessun punto, anzi dice questo noi non possiamo mai saperlo. E c'è quella frase, c'è quel versetto, ecco, per me è significativo, che è in 9.4, finché uno è vivo c'è speranza, perché sta meglio un cane vivo che un leone morto. E credo che questo...
ecco, hai detto due...
Su quello che dicevi, sullo spirito che torna a Dio, attenzione, io non ci vedrei degli spiragli per pensare a una speranza nell'aldilà.
No, non lo dice.
E non è, e non si può ipotizzare una continuità dell'io,
no,
o altro, insomma, semplicemente... No. Cioè, il corpo resta polvere e rimane la polvere, e lo spirito finisce anche quello, che finisce Dio.
Allora, le prime cose, la prima riguarda il Contemptus Mundi, che era una corrente prima filosofica, poi diventata religiosa, e cioè tutto ciò che è carnale, ciò che è mondano, è male, è peccato e va rifuggito in vista di un bene futuro che è al di là di questa vita. Addirittura per Lutero è stata l'errore fondamentale di Gerolamo, perché secondo Lutero Gerolamo voleva giustificare la sua vita ascetica, monastica, di lontananza dal mondo, eccetera, e quindi ha interpretato le affermazioni di Coelet in questo modo. È una interpretazione molto legata con quello spirito dell'imitazione di Cristo, per chi la conosce, per quegli sfortunati che l'hanno conosciuta. Sì, perché è una sfortuna essersi amareggiati l'animo con quel libro. E il Coelho dice, no, per favore, non è vero, non è un contemptus mundi la conclusione. Godila, perché è un dono, è una positività. Questa è la cosa che volevo dire a proposito dell'interpretazione dell'effimero. Poi l'altra cosa che hai detto...
Sulla continuità.
Ah sì, sulla continuità. Bene, allora diciamo che il Coelho è un fenomenologo, racconta ciò che vede, sente, esperienza. Non è nella esperienza di tutti... il desiderio di non morire, di continuare la nostra vita. Questa è, secondo me, è talmente radicata nella nostra esperienza che io la vedo come quel olam che Dio ci ha messo nel cuore. Ma per carità, io la vedo così, cioè il fatto è che noi abbiamo questo anelito al non morire, al continuare. E cioè, poi ci tocca morire, quello è una constatazione amara, forse per tu, forse per te no, ma per molti sì.
Cioè, tipo, in Coelet non vedo questo, lo vede come qualcosa di illusorio.
Che cosa? Che cosa?
Questo desiderio di continuare.
Ma ce l'abbiamo! Ma ce l'abbiamo! Ce l'ha messo Dio!
No, ce l'ha messo Dio dentro.
E uno, vabbè, comunque i prossimi commentatori dovranno avere a che fare anche con noi.
Desiderio di
non morire, continuare.
Bisogna di senso, di cogliere il senso di
la programma della limite. Che Dio ha posto alla vita dell'uomo, la consapevolezza di questo limite, e quindi a questo punto tu recupera il
senso della vita, sapendo che c'è questo limite, questo razzo impregnato che non varcherà mai. Questo è perché venga a un segno.
Infatti io aggiungo,
questo mi piace il fine, questo mi dà una libertà estrema, però ecco perché tu si può dire godita dell'attimo, perché quello, diciamo, che dà senso alla vita. Qui c'è da vedere, lo possiamo da punto qui esaltare il coelte oltre quello che non ha detto. Bisogna tenersi anche a quello che capisco o se si interpreta del coelte. Per me questa libertà sta proprio nel non progettare oltre la vita, perché la vita è la storia in mano di Dio. Secondo, questo è il pensiero di un uomo. Soprattutto questa libertà, ecco, mi viene in mente quella frase che prima ho citato malamente: getta il tuo pane nelle acque, vedrai che in qualche modo ti tornerà indietro. Questo è una frase misteriosissima, se vuoi puoi leggerla per cortesia, hai un testo di Coelho.
Il numero?
Sono fermato di fronte a delle ore.
Che versetto è?
11.1.
Ah,
11.1. Leggi, vediamo che
c'è. Sì. Questa è del Nardone.
Che col passare dei giorni lo ritroverai, né chiamare dentro i beni 7 o anche 8, perché non sai quali guai ti capiteranno sulla terra.
O quello ti tornerà indietro in abito.
Quando le nubi sono piene.
Sì, ma attenzione, allora. Questa è un'interpretazione dell'Olam in senso cognitivo, è una conoscenza del limite.
Sì.
Va bene. Sì, certo. Ma io mi domando, questo desiderio di non morire, di continuare la nostra vita, ce l'abbiamo o no?
Sì, ce l'ho.
Sì. E come mai ce l'abbiamo quando è contraddittorio col fatto che sappiamo che moriamo?
Però non è mitro.
No, no, io non dico qualcosa dopo e di diverso dalla vita. Io dico continuare questa nostra vita.
Sì, sì.
Quello è quello che ci starebbe a cuore.
Posso fare una domanda?
Sì.
Quando vi descrive la vecchiaia, in termini così e schietati,
appunto,
si può ipotizzare lo stesso in una condizione così degradata il desiderio di continuare a vivere?
Insomma, vedi tu, io ho dato la mia spiegazione: quando uno vuole morire è perché vuole vivere meglio. Diciamo, il valore della vita non è qualcosa che è cognitivo, e vogliamo vivere bene, si intende, lo vogliamo. Quindi non è una fuga fuori da questa realtà, è un prolungamento di questa realtà. Questa è la visione, dico, secondo me, del Coelet, che rimane tutto all'interno della storia, in questo senso. E dell'aldilà abbiamo, non si pronuncia né in un modo né nell'altro.
Questo è vero, che tutto è, che la vita è il dono. Questo è un fatto in sé per sé.